Buonasera, buonasera a tutti. E allora, siamo qui oggi a presentare, innanzitutto inaugurare la nuova stagione delle iniziative della Fondazione Campostrini, e lo facciamo inaugurando, proponendo un autore non molto noto, che è proprio il relatore che abbiamo qui presenti, il professor Carboni, che insegna estetica all'Università Statale di Milano, e la dottoressa Panni, che collabora qui con l'Università di Verona e sta però concludendo un dottorato a Parigi, no? Che proprio loro hanno il merito di proporre al pubblico italiano, con studi direi anche pionieristici in questo senso, e bisogna però anche fare il nome di colui che è dietro la rivalutazione di Patočka in Italia, credo, che è Guido Davide Neri, grande filosofo che ha studiato a Milano e che poi ha insegnato anche qui a Verona, anche se forse non è stato capacissimo di lasciare una grande eredità dopo, ecco, per cui forse non abilissimo nei giochi accademici, però ha avuto veramente il grande merito sulla scia della scuola milanese, che come sapete ha avuto un grande ruolo nel processo di emancipazione culturale, soprattutto della cultura filosofica in Italia. Ecco, sulla scia di questa spinta rinnovatrice è entrato anche il nome di Jan Patočka. E io non sono un esperto di Patočka, ho letto il libro con grande interesse, mi piacerebbe quindi far parlare in primo luogo i nostri relatori, magari io interverrò nel dibattito, e voglio solo dire che abbiamo modo di vedere il grande merito di questo autore, che tra parentesi anche la Fondazione sta tentando di riproporre attraverso una traduzione, anche il motivo per cui noi siamo qui a discutere, perché anche la Fondazione ha gettato l'occhio su questo autore. Noi ci stiamo occupando, proprio con Giuseppe Di Salvatore, che dovrebbe essere da qualche parte, di traduzioni, di saggi, di stampo sostanzialmente fenomenologico e sulla riflessione sul corpo. Qui invece, in questo testo che oggi presentiamo, si propone una riflessione sulla filosofia della storia, sul senso della storia. Ecco, questo per me è il grande merito di Patočka, di aver indagato uno dei temi centrali della speculazione contemporanea, che è il grande tema della crisi. Cioè, quell'esperienza attraverso la quale ci si domanda se la storia e la vita stessa ha un senso, se segue un verso. Allora, farei parlare in primo luogo il professor Carboni, che magari ci dice come ha incontrato questo autore e secondo lui quali sono i temi che ancora oggi rendono questo autore attuale e soprattutto che cosa può, secondo lui, offrire alla ricerca filosofica dell'oggi. Dopodiché cederemo la parola alla dottoressa Pancono e poi facciamo una discussione fra di noi dove magari anche io poi dirò qualcosa. Per cui cedo la parola al professor Carbone introducendolo con un applauso come facciamo al solito.
Beh, io sono molto contento, e non è retorica, di essere qui a parlare di questo libro. Ci ho tenuto molto affinché ci fosse questo incontro qui a Verona, come omaggio innanzitutto alla memoria appunto di Guido Davide Neri, che è il filosofo e docente che qui a Verona ha cercato col suo lavoro filosofico di propiziare la conoscenza e la valorizzazione dell'opera di Patočka. Direi che Verona in Italia, insieme con Milano e con Napoli, è uno dei tre centri che hanno lavorato, ciascuno per conto proprio, come di solito accade in Italia purtroppo, a sviluppare ricerche e a valorizzare il lavoro filosofico di Patočka, che Guido aveva conosciuto tra l'altro personalmente, incontrandolo a Praga nel 1969, quando il giovane studente era andato là. Era andato là e aveva trovato quella situazione che possiamo immaginare nel 1969 a Praga, cioè la situazione della repressione sovietica seguita al periodo del la cosiddetta primavera di Praga, che era stata questo, come sapete, questo tentativo portato avanti da Aleksandr Dubček, allora segretario del Partito Comunista Cecoslovacco, di democratizzare la vita politica di un paese che faceva parte dell'orbita dei paesi del Patto di Varsavia, quindi dell'orbita sovietica, e questo tentativo di democratizzazione al quale Patočka aveva guardato con sostegno e favore era stato interrotto nel agosto del 1968 dalla invasione appunto dei carri armati sovietici e degli altri paesi del Patto di Varsavia, e così Patočka si era trovato ancora una volta tolto il diritto di insegnare all'università. Una prima volta gli era stato tolto dall'invasione dei nazisti della Cecoslovacchia nel 1939, quando Patočka aveva incominciato da poco a insegnare a Praga. Patočka era nato nel 1907, aveva fatto i suoi studi a Praga, appunto, poi aveva vinto una borsa di studio ed era andato nel 1929 a Parigi, e lì aveva potuto ascoltare Edmund Husserl, il fondatore del movimento fenomenologico, che in quel momento a Parigi stava tenendo un ciclo di lezioni che passeranno poi alla storia come i discorsi parigini, da cui verranno tratte, rielaborandoli, le cosiddette meditazioni cartesiane di Husserl, appunto. E questo suo interesse per Husserl e la fenomenologia era stato confermato da Patočka pochi anni dopo, quando, tornato a Praga, laureato, si aveva vinto una nuova borsa di studio, questa volta in Germania, e lì nel 1933 aveva trascorso una parte del suo soggiorno di ricerca a Berlino, proprio nel momento in cui le violenze politiche stavano preparando l'avvento del regime nazista, di cui quindi di questo avvento e dei suoi preparativi Patočka era stato testimone, e poi era andato a Friburgo a raggiungere Husserl, che nel frattempo era andato in pensione, e viveva in una situazione di emarginazione, avendo, avendo ascendenze ebraiche da parte di madre, mentre quello che era stato l'allievo da lui indicato per essere il suo successore, ossia Martin Heidegger, non solo aveva la sua cattedra dal 1928, ma in quel 1933 occupava anche la carica di rettore della Università di Friburgo, intrattenendo rapporti che possiamo definire almeno ambigui con il regime nazista salito al potere. Per cui Patočka arriva e viene accolto con grande calore, grande fervore da Husserl nella cerchia dei suoi allievi che ancora seguono e vogliono studiare con il maestro ormai in pensione. Con molto meno favore ovviamente Husserl vede il fatto che Patočka, trovandosi a Friburgo, senta l'esigenza di andare anche a seguire le lezioni di Heidegger. Di fatto questo consente a Patočka una grande consapevolezza del pensiero di entrambi i maestri della fenomenologia tedesca, che si ritrova questa grande consapevolezza in questo libro che Patočka scrive nel 1974. Ma torniamo un po' alla biografia di Patočka. Patočka ritorna dopo questo anno in Germania, ritorna a Praga e qui condivide con altri studiosi rientrati dalla Germania per problemi con il regime nazista, l'idea di fare di Praga un centro internazionale dove la fenomenologia, dove il pensiero di Husserl e dove una possibilità di dialogo internazionale in un'Europa che appunto sentiva minacciato tutto questo potesse rimanere vivo. E quindi Patočka, per esempio, è uno dei segretari di quel circolo filosofico che invita Husserl a Praga a fare quelle conferenze che poi diventeranno l'avvio dell'ultima grande opera husserliana, ossia La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Si progettava addirittura di far arrivare a Praga e di custodire a Praga le 40.000 pagine dei manoscritti husserliani che, per salvarle dalla possibile distruzione cui sarebbero potute andare incontro rimanendo in Germania, se non che tutto questo progetto crolla nella primavera del 39 quando la Cecoslovacchia è il primo paese europeo invaso dai nazisti, per cui poi, come saprete, il salvataggio dei manoscritti husserliani viene invece compiuto portandoli non già a Praga, bensì in Belgio, a Lovanio, facendoli uscire dalla Germania ad opera di un frate francescano, padre Van Breda, il quale fa credere ai nazisti che si tratti di manoscritti latini perché erano scritti in questo linguaggio illeggibile, che era la stenografia brevettata da Husserl stesso per scrivere più alla svelta, e devo dire che c'era riuscito perché in quel modo lì aveva scritto 40.000 pagine di soli inediti. E Patočka, rimasto a Praga, appena avuta l'abilitazione all'insegnamento e appena iniziato a insegnare, perde con l'avvento del nazismo, dicevo, la possibilità di insegnare all'università. La riacquista per qualche mese dopo la liberazione nel 48 la perde di nuovo, ad opera questa volta del regime comunista che nel 48 si instaura a Praga. La riacquista per qualche mese, come dicevamo, nel 68 grazie alla democratizzazione voluta da Dubček. Nel 69 la perde un'altra volta, ed è in questo momento che Guido Davide Neri, da cui siamo partiti per questo ricordo, lo conosce, ovviamente avendone avuto in Italia notizia, conoscendone di fama l'importanza del lavoro filosofico, lo trova ormai troppo vecchio per essere licenziato e quindi adibito a fare le fotocopie nel Dipartimento di Filosofia dell'Università di Praga. E di lì a poco andato in pensione e dedito, oltre che alle sue ricerche, a dei seminari clandestini che si tenevano un po' a casa sua, un po' in locali prestati da altri, un po' in qualche locale pubblico, ai quali partecipa un po' tutta l'intelligenza, la giovane intelligenza dissidente praghese che lui ha avuto il merito di formare. E nel frattempo Patočka matura una propria riflessione intorno appunto alla situazione storica nella quale l'Europa si trovava a suo avviso e verso la quale si trovava a suo avviso avviata, che non comincia con i saggi eretici sulla filosofia della storia, bensì comincia con un altro testo che Patosca comincia a scrivere un po' prima che i saggi eretici sulla filosofia della storia, lo comincia a scrivere nel 1973. I saggi eretici cominciano ad essere scritti subito dopo. Quest'altro testo è un testo assolutamente sconosciuto in Italia, non tradotto, pochissimo citato, ma secondo me estremamente interessante fin dal suo titolo, che è Europa und nach Europa, Europa e post-Europa. Quindi pensate, Patočka nel 1973, nel chiuso delle due stanzette nelle quali era solito rifugiarsi per scrivere, vede questa cosa che è sotto i nostri occhi oggi, ma allora era molto difficilmente leggibile anche per chi si trovasse in condizioni molto più favorite delle sue dal punto di vista della possibilità di accedere a grandi panorami su quella che era la dinamica storica dell'epoca, vede appunto in qualche modo la fine dell'Europa, vede l'avvento di un'epoca, come dice il sottotitolo di questo testo, post-europea, che noi potremmo tradurre con il termine globalizzazione, volendo. E il fatto è che quando noi parliamo di globalizzazione parliamo di qualcosa che si comincia a articolare sotto questo nome quando? Almeno 15 anni dopo, il 1973, ossia diciamo nel 1989, quando abbiamo la caduta del muro di Berlino, nel 91 abbiamo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e allora sì, si comincia a poter pensare in termini globalizzazione, cioè di un mondo unico, di un mondo nel quale non esistano più blocchi separati, di un mondo nel quale anche il denaro possa quindi circolare senza nessun tipo di barriera politica che lo blocchi. Ebbene, questo patto ce lo vede. Dice nella Praga dei primi anni 70, sotto il peso della repressione sovietica, lo vede già nel 1977, per cui dà questa folgorante definizione di post-Europa nel testo di cui sto parlando. Post-Europa per lui è un termine che indica un duplice ma unitario processo, per cui, cito, la fine dell'Europa come potenza storica, la fine dell'entità che, elevandosi al di sopra del resto del mondo, aveva invano tentato di fissare il suo dominio su tutta la superficie del pianeta, va di pari passo con la generalizzazione dell'eredità europea. Quindi è in questo senso che io vedo nella nozione patočkiana di post-Europa un'anticipazione della nozione di globalizzazione, perché lui non dice soltanto l'Europa ha perso la propria leadership, ha perso la propria funzione centrale, non solo dal punto di vista politico, ben inteso, ma ben più profondamente interessa a Patočka il punto di vista spirituale di cui l'Europa era a suo avviso portatrice. Ebbene, non solo è questo, ma nello stesso tempo c'è anche quest'altro aspetto della stessa dinamica, ossia la concomitante generalizzazione della eredità europea. Se si prendono testi di riflessioni di filosofi francesi della fine del secolo, possiamo trovare alla fine del secolo XX riflessioni analoghe quando dicono che cos'è la globalizzazione, che l'Occidente è diventato dappertutto, è ormai esteso dappertutto, quindi ha perso la sua collocazione di Occidente, proprio perché si è esteso ovunque. Ecco, queste cose Patočka le vedeva già allora e sulla base di questo comincia a domandarsi che ne è della eredità spirituale dell'Europa, quale ruolo può questa eredità spirituale dell'Europa giocare in una società, in una epoca post-europea. E allora ecco che avvia quest'altra parallela e complementare riflessione a quella sulla post-Europa, che è la riflessione contenuta nei Saggi Eretici sulla filosofia della storia, che sono appunto un testo attraverso il quale Patočka si sforza di rispondere, attraversando tutte le diverse fasi della storia europea, a partire dalla convinzione che l'avvento dello spirito dell'Europa abbia segnato l'inizio della storia della filosofia e della politica insieme, così come siamo soliti concepirle, nella Grecia del V secolo a.C. In questo senso, secondo Patočka, prima dell'avvento appunto della filosofia e della politica non si può neppure parlare della storia nel senso in cui noi siamo soliti concepirla. Quindi lui ha un'idea di preistoria che non è quella che ci hanno insegnato a scuola, per cui la preistoria finisce quando inizia la scrittura. La preistoria finisce appunto quando c'è questa concomitante triplice nascita nella Grecia del V secolo, del VI, VII secolo, dei secoli dell'avvento della filosofia, appunto, ma anche della storia, ma anche della politica. Da lì in poi Patočka sviluppa la sua riflessione sulla identità spirituale dell'Europa, sul suicidio spirituale dell'Europa avvenuto nel XX secolo, il capitolo dei Saggi Eretici dedicato al XX secolo è uno dei più incredibilmente ricchi di suggestioni ancora oggi estremamente chiaroveggenti per leggere il nostro presente, il nostro passato immediatamente trascorso e anche il nostro futuro, il secolo in cui l'Europa si spara in faccia due guerre mondiali e in questo modo si ammazza lasciando il campo libero a quelle due eredi che vede Patočka si stanno misurando per prendere il suo posto, che sono la Russia e gli Stati Uniti. Notate, la Russia, Patočka vive sotto il regime sovietico, ma il regime sovietico per lui non è di per sé qualche cosa che rappresenti alcun tipo di rottura, alcun tipo di novità rispetto all'espansionismo russo mirante a riuscire a esercitare la propria egemonia sull'Europa, come se lui avesse visto Putin, ecco, come se lui non avesse nessun tipo di fumisteria ideologica che gli impedisse di vedere questi elementi di continuità. E scrive questo testo, dicevo, nella prima, nella prima metà degli anni 70, lo conclude e lo diffonde nel 1975, gli Stati Eretici, in un numero di copie che saranno state originariamente 5, c'è chi dice che erano 10, c'è chi dice che erano 7, comunque era un cosiddetto samizdat, cioè una di quelle pubblicazioni dattiloscritte in cui l'autore alla fine metteva la firma per attestare che si trattava di un dattiloscritto conforme all'originale manoscritto, e che poi venivano distribuite, diffuse clandestinamente nei paesi comunisti e ridattilografate per favorirne una ulteriore diffusione. Questa è la genesi empirica dei saggi eretici sulla filosofia della storia. Nello stesso tempo Patočka, vi dicevo, intratteneva questo gruppo di intellettuali dissidenti, i quali a un certo punto gli propongono, gli chiedono di diventare il primo portavoce del gruppo clandestino di rivendicazione dei diritti democratici in Cecoslovacchia, che si chiamerà Carta 77, perché nel 77 deciderà di uscire allo scoperto. E Patočka, avendo 70 anni, essendo un filosofo bene o male riconosciuto dappertutto, prestigioso, che riceveva lauree honoris causa da università straniere, che non poteva andare a ritirare perché era in quella situazione lì, ritiene che la sua situazione, la sua condizione lo metta al riparo da almeno gli aspetti più gravi e pericolosi della repressione che la carica di portavoce di Carta 77 prometteva di suscitare. E quindi accetta questo ruolo, e con questo ruolo incontra in un incontro privato il ministro degli esteri olandese in visita in Cecoslovacchia. Dopo questo incontro privato con il ministro degli esteri olandese, la polizia lo arresta e lo sottopone ad una serie di pesanti interrogatori che non terminano neppure quando dei problemi cardiaci lo obbligano ad essere ospedalizzato. Continua ad essere interrogato pesantemente, malgrado questo, finché muore appunto nel 1977 di sabato. E come mi diceva il direttore degli archivi Patočka, gli allievi vengono a sapere il sabato stesso della notizia della morte, e contando sulla pigrizia della polizia, che non sarebbe mai andata di domenica a fare una perquisizione a casa del filosofo, la domenica riescono, andando a casa del filosofo, a portare via tutta la documentazione del lavoro filosofico di Jan Patočka, che adesso è quindi custodita e studiata agli archivi Patočka di Praga, che hanno tra l'altro hanno un gemello a Vienna, e da cui appunto le opere di Patočka adesso vengono pubblicate e tradotte un po' in tutti i paesi del mondo, anche se ancora attraverso un lavoro che, forse Francia e Germania a parte, è un lavoro, come diceva Davide Assail prima, di tipo pionieristico. Io sono comunque come potete capire, entusiasta della scoperta di questo autore, che devo a Guido Davide Neri, e sto facendo il mio corso all'università su di lui e mi propongo di continuare a propiziare la conoscenza e lo studio di questo filosofo in Italia.
Grazie molto al professor Carbone, che ci ha fatto capire quale sia la portata intellettuale di questo autore, anche le sue capacità intuitive, perché questo qui è veramente un libro in cui si nota l'intuizione filosofica, si capisce proprio che sono pensieri che ancora l'autore stesso non gestisce appieno, nel senso che non c'è una visione sistematica, ma delle grandissime intuizioni che portano addirittura fino al modello oggi presente della globalizzazione. Temi che magari appunto riprendiamo dopo, perché gli stimoli sono tanti. Adesso invece ci facciamo dire dalla dottoressa Patro cos'è, come lei ha incontrato Patočka e che cosa l'ha colpita dal punto di vista anche della ricerca filosofica, ricordando anche, sempre a proposito di Patočka, che la dottoressa ha curato il mondo naturale e la fenomenologia per Mimesis. Quindi chi volesse interessarsi a questo autore c'è anche questo riferimento in italiano. Accogliamo anche lei con un applauso.
Grazie. Allora, inizio con dei ringraziamenti. Volevo ringraziare Guido Davide Neri, perché io sono una sua allieva e ho conosciuto Patočka 10 anni fa. E poi volevo anche ringraziare Mauro Carbone, perché appunto per questo suo desiderio di diffondere il pensiero di Patočka, e poi perché ci ha finalmente regalato una traduzione dei Saggi Eretici veramente buona, molto molto buona. Al corso con Guido Davide Neri lavoravamo con una traduzione che era dell'80, fatta da un traduttore, Gianluca Pacini, che non era stato molto attento al linguaggio filosofico dell'autore e quindi commetteva qualche errore. Questa invece l'ho riletta veramente attentamente e devo dire che hanno fatto veramente un buon lavoro. E stasera io volevo parlarvi di quella correlazione tra storia, politica e filosofia di cui appunto il professor Carbone prima annunciava, che è il punto centrale dei Saggi Eretici. Correlazione che secondo me si avvita su un elemento che è appunto il principio poi che ha fondato l'umanità europea, la cultura europea, l'Europa, e che è la cura dell'anima. Ora, il significato di cura dell'anima si trova principalmente in un altro testo di Patočka, Platone e l'Europa, scritto, che è appunto frutto di quei seminari privati che Patočka faceva nel 1973, pubblicato nel 1973. Quindi è un testo contemporaneo ai Saggi Eretici. Nello stesso periodo, negli anni 70 e negli anni 75, Patočka lavorava su entrambi i testi, tutti sullo stesso tavolo. Se Platone in Europa sviluppa quello che è l'eredità della cultura europea, appunto spiegando la cura dell'anima che si è esplicitata in modo particolare in Platone, Saggi Eretici invece si occupa principalmente della sua diffusione, cioè di come questo principio della cura dell'anima si è disseminato nella cultura occidentale, e poi di come poi si è perso a partire dall'età moderna fino al XX secolo. Per cura dell'anima Patočka intende una cosa molto semplice: la possibilità dell'esistenza umana di comprendere la verità, di interessarsi alla verità, di farsene carico. Parlare di cura, termine sicuramente che Patočka ha preso dal suo maestro Heidegger, non significa l'esistenza umana deve privilegiare la vita pratica rispetto a quella teoretica. La cura, infatti, è una possibilità anteriore a qualsiasi comportamento, sia teoretico che pratico. Cioè la cura secondo Patrick è una prassi vivente, è un pensiero agente, è una riflessione che fa, è una riflessione che fa agire, che fa essere. Che fa essere un'esistenza prettamente umana. Secondo Patosca, questa cura dell'anima è ciò che ha fatto nascere, è ciò che è la nascita della storia, della filosofia e della politica. Della filosofia in modo particolare, appunto Patosca si rivolge appunto alla, a quell'epoca che noi tutti conosciamo, è sesto secolo avanti Cristo, e in Grecia, e lì avviene la prima forma di espressione della cura dell'anima, questo modo dell'esistenza umana di interrogarsi, di comprendere, di vedere. Patosca quindi divide, con la nascita della filosofia, un mondo mitico e il mondo filosofico. Il mondo mitico, che è il mondo della preistoria, parleremo dopo della preistoria, il mondo mitico è quel mondo in cui l'esistenza umana vive, tutta concentrata nella necessità della conservazione e della riproduzione della propria vita. Patosca infatti distingue due movimenti dell'esistenza umana, tipici, caratteristici proprio del mondo mitico. Del mondo in cui non vi è alcuna riflessione, non vi è alcuna problematizzazione, che è il movimento dell'accettazione, l'accettazione del mondo in quanto tale, il mondo mi si presenta davanti, io non faccio altro che accettarlo così com'è, e radicarmi in esso, e il mondo del lavoro, mondo in cui l'esistenza non fa altro che riprodurre se stessa. Quindi la vita in questi due movimenti, tipici appunto del mondo mitico, non fa altro che vedere se stessa. Con il terzo movimento di apertura, l'esistenza umana finalmente si apre ad altro, rispetto a se stessa. Cioè questo distacco è dato dall'apertura a un mondo che non è più protetto da quelle indistinzioni con qualcosa di superiore, non è più bloccato al ritmo ripetitivo del lavoro. Finalmente l'esistenza si apre ad altro, comprende, problematizza. Il mondo che le si presenta di fronte non è più semplicemente accettato, constatato, ma viene problematizzato. Comprende quindi l'esistenza, si interroga, si interessa. La cura dell'anima. Questo movimento della vita porta con sé anche l'insorgere della storia. Scrive infatti Patosca, pagina 47. La storia inizia laddove la vita diventa libera e intera, laddove essa crea coscientemente uno spazio per una vita tale che non si esaurisca nella mera accettazione, nonché laddove, in conseguenza della scossa impartita a quel meschino senso della vita che l'accettazione porta con sé, essa si decide a nuovi tentativi per darsi un senso alla luce del modo in cui le appare l'essere del mondo in cui essa si trova inserita. Quindi nel momento in cui si esprime un pensiero che domanda, che problematizza, che non dà per ovvio il senso dell'universo, in quel momento nasce la storia. Cioè nel momento in cui gli eventi non vengono semplicemente constatati ma compresi, per un interesse verso il mondo nella sua totalità, e per il rapporto che c'è tra l'esistenza e il mondo, là nasce la storia. La storia quindi nasce dove la vita, dove l'esistenza acquista un suo senso che non sia già dato e prescritto, che non sia già limitato al perpetuarsi della vita. Da questo si distingue la preistoria, che appunto preistoria non è non c'è la separazione come di solito si concepisce con la nascita appunto della scrittura. Il mondo preistorico infatti è privo di racconti, è privo di miti, è privo di favole che hanno funzione non di problematizzare, di comprendere, di interessarsi, di interrogarsi, ma di mantenere l'eterno ritorno del ciclo vitale. nel mondo preistorico, cioè nel mondo mitico, l'esistenza anticipa le risposte rispetto alle domande. Non si domanda, non si pone domanda, non problematizza. Qui c'è una fiducia tale, una fede tale, che non è riflessa, cioè non è una, frutto di un'argomentazione, è tale per cui l'esistenza si trova conciliata con l'universo, rasserenata con l'universo, e ad un tratto nasce la storia, ad un tratto nasce la filosofia, ad un tratto nasce la cura dell'anima, ovvero l'esistenza di fronte al mondo si stupisce del fatto che c'è. Ecco che il mondo gli si presenta quindi nella sua straordinaria stranezza e si meraviglia di questo mondo. La meraviglia infatti anche per Platone e per Aristotele è l'inizio della saggezza. Lo stupore, la meraviglia sono frutti anche di uno shock. Quando ci si meraviglia si è scioccati, non è più come prima. Ecco, si capisce quindi che prima la vita era dipendente da se stessa e ci si apre ad altro. Questo appunto è la cura dell'anima, questo aprirsi ad altro. La cura dell'anima quindi c'è nella nascita della filosofia, nasce della storia e nasce anche della politica, abbiamo detto. Vorrei citare un altro testo di Pascoli, tutti i testi che voi potete trovare in edizione italiana, appunto vi ho citato prima Platone e l'Europa, e adesso vi cito un altro testo, Socrate, edito da Bompiani. Socrate è il frutto di lezioni tenute da Pandosca all'Università Carlo tra il 45 e il 48, ed è ispirato al suo progetto di scrivere una storia di filosofia generale. In questo testo Padosca si domanda: che cos'è questo sé di cui bisogna prendersi cura? Questa domanda che Socrate la pone nell'opera di Platone Alcibiade Maggiore, questa domanda non fa altro che introdurci alla dimensione politica dell'esistenza. Socrate infatti dice: se Socrate, in questo dialogo ci vede maggiore citato da Padosca, se venisse chiesto a un occhio di vedere se stesso, non dovrà esso vedere qualcos'altro, precisamente un altro occhio, per poter vedere se stesso? Un occhio chiede quindi all'altro: come posso vedermi? Questo esempio serve a Padosca per introdurre appunto la dimensione politica dell'esistenza, perché postula come necessario la presenza dell'altro per potersi vedere, per poter essere e per poter essere conosciuto. Quindi di fronte all'impossibilità della soggettività di vedere se stessa, tale esempio ci fa riflettere appunto come l'altro sia necessario. Impossibilità, stavo pensando, l'impossibilità di vedere se stessa, perché come Pascal dice anche in alcuni saggi di fenomenologia, nel sé non c'è niente da vedere. Che cosa vuol dire non c'è niente da vedere? Non c'è nessuna presenza oggettiva, cioè non c'è un ente, ecco il niente, non c'è un oggetto, ma c'è piuttosto un'eccedenza, c'è piuttosto una trascendenza che ci rimanda ad altro. Quindi nel momento in cui io guardo me stesso non vedo niente, e questo niente mi lancia fuori verso l'altro. A partire dall'altro quindi io mi posso vedere, a partire dall'altro io posso anche esistere, perché Pascoli appunto riflette su questo nel primo movimento dell'esistenza umana, dice appunto che non c'è un sé se prima non ci sono degli altri che ti fanno essere, che ti preparano un mondo caldo, dice, amabile, che ti protegge, altri poi continuano nell'esistenza, nella vita di ciascuno, perché poi con gli altri si lavora. Ecco il secondo movimento che vi dicevo, del lavoro. con gli altri si lavora, ci si aliena, ci si mortifica anche. Gli altri quindi, come dire, sono, ti proteggono, ti accolgono, ti accettano, ma anche ti sono d'ostacolo. Ma con il terzo movimento, quello che fa nascere la politica, con gli altri si instaura anche una comunità politica, dove c'è solidità, solidarietà tra gli scossi, tra coloro che hanno conosciuto la cura dell'anima, tra coloro quindi che non hanno più accettato il mondo mitico, il mondo che non fa problematizzazione. E quindi c'è solidarietà. Tra questo, finora vi possiamo aver parlato di passaggi dal mondo preistorico, mondo storico, prepolitico, politico, mitico e filosofico. Tengo a precisare che questi passaggi non vogliono assolutamente intendere che esistano due mondi paralleli, lungi da Pascua questa idea, anzi, già negli anni 50 scrive il platonismo negativo proprio per criticare questo dualismo ontologico. Sono piuttosto due dimensioni, l'una concatenata all'altra, è l'una nell'altra, non c'è una senza l'altra, non c'è il mondo mitico senza il mondo filosofico e viceversa. Il mondo filosofico nasce per contrasto al mondo mitico, quindi il mondo mitico ci deve essere. E se vogliamo parlare di mondo mitico, ci deve essere la filosofia. Faccio un altro esempio, anzi riprendo l'esempio di Pascoli che dice la vita politica, giusto per non contrapporla in modo separato, dualistico rispetto alla vita privata, dice la vita politica attinge le sue libere potenzialità dalla casa e dal lavoro domestico. Ma a sua volta la casa non può esistere senza la comunità, la quale non solo la protegge, ma le conferisce un senso. Questo appunto per dire come le due dimensioni, quella prepolitica e quella politica, quella privata e quella politica, non sono separate l'una dall'altra, ma l'una ha bisogno dell'altra. Concludo. Che cos'è quindi l'inizio della storia? Che cosa c'è quindi dietro questa cura dell'anima? Che cosa c'è dietro questo inizio della storia, della politica e della filosofia? Vi è l'affermarsi della problematicità, o meglio, vi è l'esposizione dell'esistenza alla problematicità del mondo. Esposizione dell'esistenza. Pascoli lo fa, tra l'altro, dopo qualche anno si espone e diviene portavoce di Carta 77. Si espone alla problematicità del mondo e alla problematicità del senso del mondo, se ne fa carico, se ne prende cura. E qui filosofia e politica veramente sono solidali. Infatti dice come nell'azione politica l'uomo si espone alla sua propria problematicità per il fatto che i risultati della sua azione sono imprevedibili e ogni sua iniziativa va immediatamente a finire in mani estranee, allo stesso modo nella filosofia l'uomo si espone alla problematicità dell'essere e del senso degli enti. Azione quindi politica e azione filosofica sono solidali, tutte e due si espongono alla problematicità. La prima, quella politica, perché quando noi agiamo, e qui vado sui debitore a Hannah Arendt e la vita attiva di Hannah Arendt, quando si agisce, l'atto, l'azione è in mano ad altri, poi questo atto fa nascere azioni anche non solo da me, ma anche a partire dagli altri, circola nel mondo. Lo stesso è la filosofia. Lo stesso è la filosofia, nel momento in cui io dico, propongo, problematizzo e penso, il mio pensiero circola poi, si espone, si pone fuori da me, si espone nel mondo e lì va a coglierne il senso.
Grazie molte, veramente anche a dottoressa Pantano per questa ricostruzione del pensiero più tematizzato direttamente di Patočka. Adesso direi che potremo aprire il dibattito fra di noi e mi prenderei, diciamo, la prima posizione, ecco così, perché ci sono molti stimoli da parte di tutte e due le relazioni e tenendo sempre presente la figura di Guido Davide Neri e di quello che dicevo prima che viene da Milano. non perché io sono milanese, ma semplicemente perché lì c'è un processo veramente di modernizzazione di pensiero. Allora io leggendo questo libro, mentre leggevo questo libro mi è venuto in mente un autore su cui ho scritto e che studio e che riflette anche lui sul tema della crisi e sul quale ha scritto anche Guido da Vedere. Questo autore è Antonio Banfi. Allora, riprendo un secondo le considerazioni tue finali, molto importanti nel modo di vedere, cioè questo movimento dell'apertura della storia che si inaugura con la comprensione filosofica, dove c'è qui in questo momento un primo atto di problematizzazione della realtà, nel senso di spiegazione della realtà, tentando di individuare un senso della storia, un senso della vita, una direzione, proponendo quindi i grandi schemi teleologici della filosofia. Questo movimento di problematizzazione e comprensione, secondo Patočka, se ben compreso, mi pare che tu riaffermavi questo concetto con le tue ultime parole, si conclude con l'epoca contemporanea, diciamo così, e col pensiero contemporaneo di cui l'interesse per la fenomenologia Husserl, Heidegger, più Heidegger che Husserl, forse, no? In alcuni casi, l'essere sempre in situazione. Per cosa significa? Che la vera comprensione della storia, la vera problematizzazione della realtà, sia con la critica ai grandi schemi teleologici e con un rapporto nuovo, inedito con la storia che si fonda sulla categoria della responsabilità. Quindi non c'è una possibilità di precomprensione del reale, l'individuo con responsabilità deve, diciamo, interpretare di volta in volta la storia senza schemi precostituiti. Quello che dico io è che queste parole, con in più il termine problematicità della vita, problematicità della storia, questo è il vero movimento del filosofo, perché solo così, calandosi veramente nella realtà con le mani, si comprende la realtà in tutta la sua problematicità, in tutta la sua varietà, impossibile da riassumere in qualsivoglia schema formale. Ma queste sono anche parole che avrebbe, anzi che ha scritto Antonio Banfi. Allora chiedo io, per concentrarci su questa proposta teoretica di Patočka, utile anche per comprendere l'applicazione allo scenario della globalizzazione. Banfi ha fatto la scelta politica opposta. Cioè Banfi, tramite queste parole, difende per esempio l'azione dell'Unione Sovietica, quell'articolo 8 domande sullo stato guida, adesso se non mi sbaglio. Lui difende proprio perché pensa che l'azione dell'Unione Sovietica sia un gesto di responsabilità di fronte alla storia, la quale non può essere riassunta nello schema della democrazia formale tipico dell'Occidente. Questo diceva. Allora mi chiedo, e rivolgo a voi queste considerazioni in primo luogo, questo paradigma della responsabilità ci può, nella sua inevitabile vaghezza, ha una dimensione positiva, secondo me, che ha la possibilità di comprendere tutti. Partendo da qualsivoglia sfondo ideologico, tutti possiamo interpretare il nostro rapporto col mondo con responsabilità. I moderati delle varie correnti di pensiero si incontrano, diciamo. Contemporaneamente, però, appunto, ha il lato negativo. Non può realmente proporsi come principio politico. O è troppo vago, comprende tutti ma contemporaneamente non stabilisce niente. Allora chiedo io, partendo anche da queste esperienze, da una parte di Patočka, da una parte Banfi, sfondi teoretici comuni, anche il riferimento comune alla fenomenologia, però differenti, anzi diametralmente opposte, scelte politiche. Non ci fa questo sorgere il dubbio su proprio la proposta teoretica di Patočka, su questo paradigma della responsabilità, che forse è troppo vago per governare quella complessità del mondo che proprio entrambi gli autori mettono in luce?
Voglio questo. Grazie. Dunque, io arriverò a... ti ringrazio per questa sollecitazione e arriverò a dare una mia risposta dopo un percorso piuttosto lungo che mi sembra importante fare per darvi degli ulteriori elementi in merito all'autore e al libro del quale stiamo parlando.
Quindi ecco, ci tengo a partire da questi ulteriori elementi. Abbiamo sentito dalla relazione di Alessandra Pantano questa idea per cui, secondo Patočka, un'idea che riprende da altri, non è il primo ad avanzarla, secondo cui storia, politica e filosofia nascono insieme nella Grecia del VII-VI secolo avanti Cristo, nella quale prende forma l'identità spirituale dell'Europa. Allora, come vi dicevo prima, Patočka scrive queste cose, scrive i saggi eretici, ma nello stesso tempo sta anche cercando di scrivere quest'altro testo che non porta a termine, a differenza dei saggi eretici, che viene trovato sulla sua scrivania, che si intitola appunto Europa e post-Europa, tra l'altro scritto in tedesco, perché Patočka sentiva l'urgenza di far girare le proprie riflessioni il più ampiamente possibile, avendole appunto avvertendo l'urgenza della situazione nella quale si trovava. Ecco, allora mettiamo in parallelo questi due testi, uno nel quale viene ripresa questa idea che la nascita della filosofia, della storia e della politica sono concomitanti con la nascita dello spirito europeo, e l'altro testo nel quale si dice siamo nella post-Europa, la nostra epoca è un'epoca appunto post-europea, e allora capiamo il senso e il motivo di questa urgenza. Per esempio, che ne è allora della storia? Se la storia è un prodotto dello spirito europeo, se è nata con l'identità spirituale dell'Europa, che ne è in un'epoca post-europea di ciò che siamo stati abituati a chiamare storia? Che ne è della filosofia? Che ne è della politica? Quindi non c'è nulla che funzioni tranquillamente all'interno della riflessione di Patočka, tutto è estremamente agitato da interrogativi che sono estremamente radicali. Quella che Patočka intravede è proprio una crisi di identità, non solo dell'identità, non solo della forma spirituale dell'Europa, ma anche appunto di che cosa significa filosofia, di che cosa significa storia e di che cosa significa politica. L'urgenza è quella di ripensare, se volete, quindi l'idea di comunità, su basi diverse da quelle che hanno portato dal V secolo avanti Cristo al XX secolo al suicidio dell'Europa. Addirittura nell'altro testo Patočka arriva a parlare dell'aprirsi dell'epoca post-europea in termini di chance, la possibilità dell'aprirsi di un'epoca nuova nella quale nulla è garantito, ben inteso, ma nella quale si possa dare qualcosa di diverso da quel destino fallimentare che l'Europa ha vissuto e che si è concluso, come dicevamo prima, con il duplice suicidio delle due guerre mondiali. E allora ecco, come fondare di nuovo la comunità? E qui l'idea di Patočka è un'idea che può aprirsi una possibilità di disegnare una nuova idea di comunità a partire da un rovesciamento del modo in cui di solito noi guardiamo la vita, ossia possiamo aprire una nuova idea di comunità se riusciamo a vedere la vita con gli occhi della morte. L'esperienza del fronte, l'esperienza di quella che Patočka chiama la solidarietà degli scampati. Noi abbiamo tradotto così perché la solidarietà degli scossi sembrava la solidarietà di persone che hanno messo due dita nella presa elettrica. La solidarietà degli scampati, il riferimento è alla Prima Guerra Mondiale, il riferimento è ai testi di alcuni filosofi che hanno vissuto in prima persona l'esperienza del fronte, da fronti contrapposti, Teilhard de Chardin e Ernst Jünger, nei cui testi Patočka ritrova una analoga trasformazione esistenziale prodotta dalla esperienza del fronte, un'analoga trasformazione esistenziale che appunto sintetizzavo nei termini che dicevo prima: guardare la vita dal punto di vista della morte. Ecco, il suggerimento di Patočka, ma anche il grande interrogativo con cui questo libro si chiude, è che proprio questa solidarietà degli scampati possa indicare la via per un rovesciamento dei rapporti del punto di vista tra la vita e la morte, tale da aprire una nuova idea di comunità. Io a questo punto vi racconto qualche cosa che apparentemente non c'entra nulla, ma che mi è venuto in mente quando ho letto queste cose, ed è un racconto che sta in un romanzo giallo di uno scrittore americano che si chiama Dashiell Hammett, i cui romanzi sono stati ripresi anche nel cinema, per dirvi, con interpreti come Humphrey Bogart. Insomma, siamo in quel tipo di detective novel lì, e c'è questo romanzo che si chiama Il mistero del falco, un romanzo tutto azione e indagine, in cui a un certo punto l'autore inserisce una storia di 2 o 3 pagine che non ha nessun significato particolare nell'economia complessiva del romanzo, che quindi lascia perplesso il lettore. È la storia di un impiegato di Seattle, quindi nel nord-ovest degli Stati Uniti, che conduce un'esistenza tranquilla e tutta interna alle tradizioni della società nella quale vive, il quale un bel giorno esce per la pausa pranzo e non fa più ritorno al lavoro, non fa più ritorno a casa la sera, scompare senza dare più notizie di sé. E questo, chi avesse voluto continuare a cercarlo, dice la voce narrante, lo avrebbe potuto rincontrare in una città non molto distante dello stesso stato degli Stati Uniti 5 anni dopo, e avrebbe potuto sentirgli raccontare che quello che era successo quel giorno era che una trave di un grattacielo in costruzione era caduta mentre lui passava reduce dal suo intervallo pranzo, e lo aveva schivato per pochissimo, e quindi gli aveva fatto vedere la vita con gli occhi della morte, appunto, e gli aveva fatto vedere che la sua vita era una vita sostanzialmente sprecata. Una vita della quale lui stesso non riconosceva il senso più profondo. E questo fa sì che lui, senza dir nulla a nessuno, faccia questa scelta di mollare il lavoro, mollare la famiglia e andarsene. Per arrivare a costruire che cosa, sottolinea il finale di questo racconto? Una vita esattamente uguale a quella che aveva abbandonato, con un lavoro che non era tanto diverso da quello di prima, una casa che non era tanto diversa da quella di prima, una moglie, dei figli che non erano tanto diversi appunto da quelli di prima. Ecco, io credo che questa sia l'obiezione. Questo raccontino io lo metto lì come il problema rispetto a la direzione che Patočka ci suggerisce. E il mio problema è appunto questo, in altre parole: come è possibile conservare la memoria di questo ribaltamento di prospettiva che si produce in uno shock come la trincea o come la caduta della trave? Com'è possibile che questa non resti l'esperienza di un momento della propria vita, ma possa diventare un rovesciamento di prospettiva che si sedimenti nell'esperienza di ciascuno e di tutti? Ecco, secondo me rispondere a questa domanda vuole dire andare nella direzione che la proposta di Patočka suggerisce. Altrimenti, se questo rovesciamento di prospettiva viene raccomandato ad una nozione come quella di responsabilità, purtroppo la storia che abbiamo alle spalle ci indica che questo non è sufficiente.
Anche perché Putin dice naturalmente che i suoi sono tutti gesti di responsabilità. Lo dice veramente per capire anche la vaghezza. Va bene, ringrazio. Vuoi dire qualcosa tu?
Volevo solo aggiungere una cosa semplice. Cioè, volevo più che altro mettere in tavola un'altra parola, oltre a quella della morte, anche il conflitto. Nel senso che Patočka, allora, da quegli anni anch'io ho lavorato molto su questo pensiero della morte, tant'è vero che poi in alcuni saggi di fenomenologia Patočka parla anche di epoché, quindi questo stare senza figli, né oggettivi né soggettivi, quindi essere quasi sospesi. Poi in altri testi parla di sacrificio, però adesso a me piace di più la parola conflitto, e infatti nei saggi eretici Patočka chi cita? Eraclito. Da lì è la vita, da polemos. Aprirsi ed esporsi al conflitto e alle contraddizioni, alle opposizioni del mondo, questo è il compito, questo è ciò che fa dell'esistenza umana, questo è quello che fa dell'essere umano tale, cioè non sottrarsi alle contraddizioni, alle problematicità, non sottrarsi a questo, non fare un passo indietro, ma fare un passo in avanti rispetto a queste. Cosa vuol dire fare un passo in avanti? Certo, subire anche, anche la violenza delle contraddizioni, riceverle passivamente e agire, reagire. D'altra parte la filosofia è nata in contrapposizione al mito, reagendo al mito. Cioè il conflitto sia passivo che attivo, diciamo, è quello che secondo me è il modo per assumersi la responsabilità del mondo.
Sì, devo dire che condivido effettivamente la dimensione del conflitto come centrale in questa riflessione. Adesso però non vorrei riprendere la parola io, se no parlo io altri 10 minuti. Se qualcuno invece vuole intervenire dal pubblico, su considerazione non bisogna essere tecnici, esperti di Patočka.
Posso prendermi, volevo chiedere alla dottoressa, proseguendo nel suo discorso, una domanda che può sembrare banale o
o inutile. Il filosofo deve diventare un politico.
Lo è già. Nel momento in cui capisce, o meglio, sente l'interesse del mondo, è politico.
Qualcuno, se avete considerazioni, magari raccogliamo un paio, facciamo rispondere il professore, la dottoressa.
Ma io faccio una domanda di storia della filosofia molto banale. Prima è stata evocata la figura di Antonio Banti, io volevo sapere se ci sono, ed eventualmente quali sono, i rapporti di pathos col pensiero di Marco Ponti, nel senso che voi avete, che abbiamo uno dei maggiori esperti
mondiali, è vero, c'è un pensiero internazionale, ha fatto adesso in statale un convegno su Marco Ponti di profilo altamente internazionale, tanto che si parla di inglese e francese. Così in Italia al massimo,
perché prima nelle parole della dottoressa tanto mi ero rimesso alcune concettualità come quella di radicamento nel mondo, e quindi se in un certo senso quella che è stata forse l'azione speculativamente più significativa della fenomenologia francese, cioè quella di enfatizzare la nozione di apertura di mondo rispetto a quella di coscienza intenzionale, è ritrovabile in qualche modo, lascia tracce nel pensiero di Pathos, sia da un punto di vista teoretico che storico-filologico, insomma, se sei documentabile da tutti quei punti di vista.
Sì, Patosca ha scritto su Merleau-Ponty, e senz'altro c'è questo elemento di convergenza che tu adesso sottolineavi, ossia quello che riguarda questa focalizzazione intorno alla apertura, no? Come un'apertura al mondo che coinvolge e attraversa tutti gli aspetti dell'esperienza. Però io volevo approfittare della tua domanda per dire qualche cosa che non mi risponde, ma che apre, secondo me, un altro fronte di riflessione, ossia quel riprendendo il discorso che faceva prima Alessandra intorno all'indicazione che Patočka dà nel momento in cui sottolinea l'importanza di Polemos. Perché quello che dice Patočka rispetto a Polemos, quello che sottolinea Patočka rispetto appunto al conflitto, è la frase di Eraclito: Polemos di tutte le cose è padre. Polemos di tutte le cose è padre significa il conflitto non è soltanto ciò che separa, ma è anche ciò che unisce. Questo a me sembra estremamente importante pensare fino in fondo. Appunto questa idea che il conflitto sia non soltanto separazione ma anche unione. E in questo senso io vedo nella parola polemos, così come Patočka la interpreta, una specie di nome che indica una dimensione di pre-individualità o di transindividualità, ossia uno di quei nomi che nascondono una critica della nozione di individuo, della nozione di individuo che voi sapete essere parola che significa indivisibile, indivisibile in quanto dotato di una corazza che lo tiene insieme e lo rende appunto indivisibile non meno di un atomo che ha la stessa radice, che ha lo stesso significato, scusate, no? Ecco, io credo allora che come per Merleau-Ponty la parola carne, così la parola polemos nella interpretazione di Patočka nasconda il suggerimento di andare nella direzione di una critica della nozione di individualità così come siamo abituati a considerarla, per cui l'individuo è qualche cosa di dato inizialmente come tale, nella sua indivisibilità, una volta per tutte, e che proprio attraverso una critica della nozione di individuo intesa in questo senso, come qualcosa di dato come tale una volta per tutte, passi la possibilità di pensare la nozione di polemos come padre di tutte le cose, e quindi la possibilità di pensarlo in quanto unità e non soltanto in quanto separazione.
Volevo chiedere proprio una cosa, perché adesso abbiamo tutti dato naturalmente un'interpretazione, diciamo, di stampo filosofico, politico, della riflessione di Patočka. Il riferimento a Heidegger naturalmente apre anche la possibilità di un'interpretazione esistenzialista, diciamo così, diciamo, sul rapporto veramente individuale dell'individuo col senso della vita, perché poi il senso della storia significa una direzione della storia e quindi della vita. Allora, mi veniva a me un'immagine proprio, mentre leggevo l'ultimo saggio dove Patočka fa l'esempio dell'esperienza della trincea, dove lui non aderisce qui e non accetta la deriva nichilista. Questo è un grande merito di Patočka, che apre prospettive sul futuro, non si ferma alla morte di Onicciana, e questo devo dire che anche ancora in continuità con Panfi, che quella scelta politica che lei fa pensare. Comunque, lì c'è la possibilità, appunto, nell'esperienza della trincea, dove quando l'individuo si trova a che fare con quel tipo di esperienza di spersonalizzazione, dove la vita non conta più niente, e fai veramente l'esperienza che l'obiettivo della vita è la morte, e lì c'è veramente il crollo del tuo sistema valoriale di riferimento. Si può leggere Patočka in questi termini esistenzialisti? Viene in mente, sapete cosa, l'immagine del settimo sigillo di Bergman, l'inizio, quando il crociato torna dalla guerra ed è sulla spiaggia e riflette sul senso della vita, perché la vita ha perso totalmente di senso per lui dopo 10 anni di guerra, sottratto a un matrimonio dove era appena compiuto e dove lui stava costruendo una vita felice. Tutto questo per niente, crolla tutto e fa l'esperienza di 10 anni di guerra dove l'unico destino della quotidianità è la morte. Niente ha più senso, e riflette sul senso della vita, e lì inizia la partita a scacchi sulla morte, per giocarsi non la sua vita, ma la possibilità di fare un gesto caritatevole e quindi affermare che finalmente la vita ha un senso. C'è possibilità di questa apertura e lettura esistenzialista, partendo anche da Heidegger?
Facciamo rispondere ad Alessandra.
Certo, allora, sicuramente, innanzitutto ci sono appunto legami tra Patočka e Heidegger, sicuramente, anche se non dobbiamo dirlo a Husserl, perché naturalmente tra i due c'era una grande polemica tra i due, e infatti Heidegger andava di nascosto, Heidegger partecipava al seminario privato di Husserl a Friburgo e di nascosto andava, Patočka andava da Husserl, era iscritto appunto con la borsa di studio al seminario di Husserl, e di nascosto a Heidegger, e di Heidegger comunque si sente la presenza nei testi di Patočka, si sente la sua presenza, anche appunto questo essere per la morte, sicuramente sì, infatti essere per la morte. Però come ho detto anche prima, sì, Patočka ha parlato della morte, del fronte, però non è secondo me l'aspetto centrale del suo pensiero, a mio avviso, non è l'aspetto centrale. È stato uno dei modi di richiamare l'attenzione all'aspetto più umano dell'esistenza, cioè l'interrogarsi, non essere più assopiti nel mondo, nella vita della quotidianità, quotidianità che è continuamente mista a lavoro, a casa, eccetera, ma aprirsi al senso. Io dico questo, non occorre per forza di cose fare esperienza della morte. Si può anche fare esperienza del negativo che è presente nel conflitto, nella contraddizione, nelle opposizioni. E perché lo dico questo? Perché anche fosse reduce degli studi di fenomenologia di Patosca, quando parla, appunto, prima vi parlavo di epoché, quando parla di epoché, epoché è, come dire, un atto di libertà che l'uomo compie, e che è quella situazione di sospensione in cui dove le cose e il soggetto individuo vengono messi tra parentesi, sospesi. Non vuol dire annullati, non vuol dire annientati, vuol dire sospesi, vuol dire che non ci si appoggia, come ci si faceva prima nel mondo preistorico, prepolitico, non sono più dei riferimenti, ma sei lì senza appigli, sfondato, senza fondamento, ed è lì che ricomincia a vivere.
Ma il problema dell'epoché, scusatemi, perché questo è un punto assolutamente decisivo secondo me, il problema dell'epoché è che la decido io, nella accezione husserliana, come il nostro maestro Guido ci ha insegnato e ha sottolineato, e lì c'è tutto il limite, perché se sono io quello che attiva la propria volontà per dire adesso sospendo, l'epoché è una finzione.
Proprio la differenza tra il cognitivo e l'emotivo.
Allora l'esperienza del fronte è un'altra cosa, lì non sei tu, ed è questa l'importanza che anche nel testo di Patočka l'esperienza della morte e l'esperienza del negativo rivestono, perché ti spossessano. L'epoché non ti spossessa, la decidi tu.
Non si decide.
Sì, no, è un esercizio volontario che Husserl la consigliava come metodologia, certo, della fenomenologia.
Infatti Patočka scrive nel 1985 l'epoca e riduzione, ma poi lo ribadisce in tanti altri testi di fenomenologia, dicendo che appunto l'epoca non è qualcosa che si decide, non è un atto volontario, ma secondo Patočka, quindi rileggendo e modificando naturalente l'accezione di husserliana, l'epoca è un atto di libertà, un atto di libertà che non si decide, ma è una possibilità che può anche non realizzarsi e che accade ad un tratto.